siete riusciti ad ascoltare la parabola che Gesù ha raccontato, perché guardate, nessuna delle parabole è facile, ma questa è proprio difficile, è difficile da ascoltare, è piena di violenza e poi ha tanti, tanti simboli, tante immagini che insomma non è proprio facile, non sono proprio facili da mettere insieme. Però proviamo a vedere, l'avete ascoltata questa parabola? Di che cosa parla? Di chi parla? Di chi? Di un re, di un signore, non dice che è un re, è un signore che ha una proprietà, un terreno, e decide di fare che cosa? Di costruire una vigna. C'è qualcuno che la vuole sapere della mia questa mattina? E che cosa fa? La dà in affitto, però attenzione, ascoltiamo bene, perché i gesti che fa quell'uomo lì sulla sua vigna sono gesti bellissimi che ci fanno pensare a qualcosa di più di una solo di una vigna. Perché Gesù parla pensando proprio al padrone di una vigna, però forse nelle parole che dice quella vigna lì è già qualcosa d'altro. Cosa dice Gesù? Che quel padrone lì cosa fa alla vigna? Tre cose. E costruisce intorno una siepe. Cosa vuol dire che costruisce intorno una siepe? Che la protegge. Non è una siepina, è una siepe importante, in modo che gli animali del bosco non mangino l'uva, non distruggano la vigna. Quindi la protegge. Poi dopo cosa ci fa dentro? C'è uno che ha alzato le mani, ma solo per poi stropicciarsi gli occhi, io pensavo volesse rispondere alla domanda. Ci scava, va in profondità, scava una buca per farci il torchio. Il torchio cosa serve? Per spremere l'uva e quindi poi avere il vino. Sì, perché il frutto della vite più che l'uva è proprio il vino. E poi? Poi costruisce una torre, va su in alto. Allora, provate a pensare, sono tre gesti. Uno, l'ampiezza. L'altro, la profondità. E l'altro, l'altezza. Provate a pensare se amare non vuol dire prendere tutte e tre queste dimensioni. Una mamma con il suo bambino lo abbraccia, lo tiene nelle braccia. Bambino piccolo, voi siete già grandi, ma un bambino piccolo, una mamma lo protegge. Noi abbiamo un po' paura sempre dei nostri confini, partendo dal nostro corpo, perché sono le parti più fragili, quelle più esterne. Ma quando una mamma prende in braccio un bambino, lo protegge, lo custodisce, il bambino non ha più paura. Così il padrone fa con la vigna, gli mette intorno una siepe. L'ampiezza. Poi dopo abbiamo detto scava un torchio, va in profondità, trova che quella vigna lì ha un cuore, che noi abbiamo un cuore. Adesso cominciamo a capire che i gesti di quel padrone sulla vigna sono segni dell'amore che Dio ha per ognuno di noi. Va in profondità, come quando un papà insegna le cose al suo bambino. Dice comportati così, quello magari la prima volta non lo capisce, dice no, non si fa così, si fa in un altro modo, quello magari fa ancora così, ma il papà insiste, ha pazienza, gli insegna finché quel bambino lì ha imparato, ha messo dentro di sé in profondità l'insegnamento, comportati bene, non litigare, sii buono, sii generoso. All'inizio magari non siamo così, ma pian piano un papà ci insegna, una mamma ci insegna. Allora la profondità e poi la torre, l'altezza. Non ci sono solo io, dice il papà e la mamma, c'è anche qualcun altro che vuole bene a tutti. C'è un padre che è più di me. Guarda, alza la testa, non guardare solo per terra, c'è un cielo. Allora vedete che i gesti del padrone sulla vigna sono gesti di amore. L'amore custodisce, l'amore va in profondità e fa nascere in te profondità. l'amore ti eleva, ti innalza. Bellissimo, che inizio spettacolare. Solo dopo questi gesti, allora poi il padrone affida questa vigna a dei vignaioli. Ci siete? Mi avete già perso? Ehi, questa mattina siete un po' agitati. Guardate che noi sagrestia ho sentito, io non è che sono, ho un po' di raffreddore, ma non sono solo, sono un po' tappato il naso, ma... Allora, cosa fa quel padrone lì? Dopo aver fatto tutti questi gesti che sono importanti da ricordare, perché dicono che aveva un amore particolare per quella vigna lì, che cosa fa il padrone? La affida a dei vignaioli, dei contadini. Come era al tempo di Gesù, a un certo punto i vignaioli dovevano avere raccolto l'uva da trasformare in vino. Il padrone aveva diritto di prendere una parte del raccolto perché lui era il padrone. Quindi cosa fa il padrone? Non sempre quei due o tre, però. L'avete ascoltato in due? No. Lei che la prima volta che alza la mano. Cosa fa? Manda dei servi. Attenzione! Ne manda all'inizio tre. Al primo cosa fanno? Lo bastona. Il secondo lo uccidono. Il terzo gli tirano addosso le pietre, che se non hanno ucciso poco ci manca. Come li hanno trattati? Ma voi ve l'aspettereste una cosa del genere? Dal racconto, ma come mai i vignaioli sono stati messi lì dal padrone, li ha messi in una condizione perfetta perché ha fatto una vigna perfetta con la siepe, con il torchio, con la torre. Questi qui fanno una cosa da pazzi, fanno del male ai servi. Allora il padrone cosa fa? Aspetta, adesso vado avanti un po' io, dopo magari faccio una qualche domanda. No, è vero che ho fatto una domanda, ma vado avanti io, se no finiamo dopo domani e ho paura che qualche mamma, qualche papà comincia a guardarmi storto. Allora, che cosa fa questo padrone? Manda altri servi, che c'ha una cosa. Allora, sono strani i vignaioli, ma è un po' strano anche il padrone. Manda, uno te l'hanno bastonato, l'altro te l'hanno ammazzato, quell'altro se non l'hanno ammazzato quasi, e tu ne mandi altri. Va bene, ne manda altri. I vignaioli cambiano modo di fare? Non cambiano. Cosa fanno? Li picchiano, li uccidono e li fanno vedere tutti i colori. Ah, questi qui sono proprio di boccia, come direbbero in Toscana. Testa dura proprio. Ma allora guardate cosa fa il padrone. Decide di mandare chi? Insieme, tutti ve lo dovete dire. Chi è che manda il padrone dopo aver mandato tutti i servi? Ma secondo voi? Ma è ragionevole? Cioè mando i servi, me li ammazzano quasi. Ne mando altri, bravo, e te li ammazzano. Allora, colpo di genio, mando il figlio, avranno rispetto del mio figlio. È matto il padrone, sono matti anche i vignaioli, che dicono? Questo qui è il figlio, se lo ammazziamo, lui è l'erede, ma se lo ammazziamo avremo noi l'eredità. Qual è l'eredità del padrone? La vigna, bravissimo. Ma sarà possibile? Gli ammazziamo il figlio, poi allora lui ci lascia il testamento all'eredità? Ma... Allora, se non avete capito, qui siamo al cuore della parabola. La parabola è un racconto da pazzi. Cioè, all'inizio dici che bello, sì, potrebbe anche essere successo una cosa del genere. È il meglio che posso pensare che succede. Ma a un certo punto succede quello che nessuno può immaginare. La parabola ti mette in imbarazzo, in difficoltà. Ma cosa sta succedendo? Matti i vignaioli, ma ancora più matto il padrone. Matti i vignaioli perché pensano di diventare i possessori, i padroni loro della vigna. Avremo noi l'eredità. Ma matto il padrone che manda addirittura il figlio. Che cosa succede? Dunque, cosa capita al figlio? Lo uccidono. È interessante, è un particolare di questa parabola. Secondo la versione di Matteo, dice il Vangelo di Matteo che lo prendono, lo portano fuori dalla vigna e lo uccidono. Chi è il figlio? Chi è il figlio? Gesù. Prima di essere noi è Gesù. Provate a pensare, Gesù che fine ha fatto? È stato ucciso. Ma come? È stato preso, caricato nella croce, mandato fuori dalla città. Fuori dalla città. Ucciso dove? Fuori dalle mura della città di Gerusalemme. Nel Salmo noi abbiamo cantato un bellissimo ritornello, ma la liturgia ci faceva ripetere un ritornello a voce un po' diverso, che dice così: la vigna del Signore è la casa di Israele. E tutto il Salmo che abbiamo letto parlava di una vite sradicata dall'Egitto, portata in un'altra terra. È Israele. Ma se Israele è la vigna del Signore, Gerusalemme è il cuore della vigna del Signore, il cuore del cuore di Dio. Ma Gesù viene portato fuori e crocifisso dove? Non ditemi su una croce, l'ho capito, ma dove la mettono quella croce lì? Sul Monte Calvario. Sapete cos'era il Monte Calvario? Era una vecchia cava dismessa, perché la pietra lì non era più buona, che era diventata una discarica. Tenete presente questa cosa. Allora, portano fuori dalla vigna, lo fanno morire. Come finisce la parabola? Finisce con una domanda. In realtà Gesù non fa finire la parabola. Dice: allora adesso, secondo voi, cosa dovrebbe fare il padrone della vigna? La reazione di quelli che stavano, chi erano quelli che stavano ad ascoltare? Gli anziani del popolo e i capi dei sacerdoti, i responsabili del popolo di Israele. Gli dicono: quei malvagi, arriva il padrone, li uccide tutti, li deve ammazzare tutti. Perché? Perché si sono comportati troppo male. Ma avendo ascoltato la parabola, secondo voi l'intenzione del padrone è quella di far fuori tutti i vignaioli? Perché no? Perché li avrebbe potuti far fuori prima? Perché prima di mandargli il figlio poteva arrivare l'acqua, l'esercito, la polizia, aveva tutti i diritti per farli fuori. Mandare in galera per un... E invece non l'ha fatto, gli ha mandato il figlio. Avete capito che la parabola allora non è una minaccia? Non è che Gesù dice: ah, va bene, giusto, li ammazza tutti, è così che bisogna fare. Ma se ha mandato il figlio, Gesù sta dicendo un'altra cosa. Gli dice proprio: ma voi siete proprio di coccio, ma siete proprio dei testoni, non volete cambiare. Voi ragionate, ma sradunate. Il Signore ragiona perché vi vuole bene, ma voi proprio ragionate perché non capite l'amore del Signore. L'amore del Signore è questo: vi ha mandato i profeti, voi li avete picchiati, vi ne ha mandati altri ancora di più e voi li avete picchiati, li avete rifiutati. Vi ha mandato suo figlio e cosa state facendo? Lo state facendo fuori, lo state portando nella discarica, lo fate diventare uno scarto. Io sono il figlio, ci dice Gesù. Io sono il figlio del padrone della vigna, sono disposto a morire per la vigna, per voi vignaioli anche. Ma accorgetevi di questa cosa qua. Ma perché siete così ciechi? Questo è il significato della parabola. Questa parabola vale anche per noi. Lo capite bene, lo capiamo bene. Quante volte siamo ciechi all'amore del Signore? Quante volte non ci accorgiamo che Dio è pazzo di amore per noi? Quante volte non ci rendiamo conto di tutta la cura che Dio ha sulla nostra vita? Addirittura ci manda il figlio. E abbiamo sempre delle recriminazioni da fare. E quando ci stiamo un po' bene, voi facciamo come i vignaioli. L'avremo noi l'eredità, ci facciamo noi padroni delle cose di Dio, della vita. Noi padroni della vita, non la vita donata. E questo è il grande rischio. E questo è il richiamo che Dio fa a noi tutti. Noi che abbiamo delle responsabilità sugli altri. Tutti noi, un po' più grandi di loro, abbiamo delle responsabilità sugli altri. E quando hai una responsabilità, come i vignaioli abbiamo una responsabilità sulla vite, sulla vigna, allora sei chiamato a provare a guardarti dentro, a dire: che cosa sto facendo della responsabilità che ho sugli altri, della responsabilità che ho di essere uno che ha ricevuto fiducia dal Signore. Ultimissima cosa, ve la dico perché è una cosa che mi ha fatto venire un po' di sgarbugo. Sapete come si dice eredità? Lo so, è un po' difficile questa cosa, ma la dico soprattutto per i grandi. Sapete come si dice eredità in greco? Cioè, nella lingua del Vangelo, si dice kleros. In italiano come si traduce? Facilissimo. Toglietela S, ditela con un altro accento, clero, aiuto, clero, chi sono il clero? Tra tutti noi qua, l'unico per adesso sono io, Don Giuseppe è via, qui sono io. Mi è venuto un po' di tremarella, a dirmi la verità. Eh sì, perché il clero è quello che dice la mia eredità è il Signore, sì. L'importante è che non faccia il Signore sua proprietà. Allora, preghiamo tutti gli uni per gli altri. Dite una preghiera in più, magari quest'oggi, anche per il clero, per quelli che hanno una responsabilità un po' più grande sul popolo di Dio. Gli anziani, dei sacerdoti, i capi del popolo, avevano una responsabilità sul popolo di Dio che era Israele. Quelli del clero hanno una responsabilità sul popolo che è la Chiesa. Dite una preghiera in più, magari questa sera, prima di addormentarvi, di curare Maria per Don Giuseppe, curare Maria per Don Giampaolo, per tutti i preti, per tutti i vescovi, per il Papa. Perché il rischio di voler diventare padroni della vigna ce lo portiamo dietro tutti.